Che cosa? Andiamo da 12 a 15, quindi è un rischio medio-alto. E questo, anche questo, voglio dire, è stato un criterio che abbiamo usato in maniera prudenziale, abbiamo anche arrotondato all'eccesso in maniera matematica proprio per far sì che non venisse sottovalutato, ma al contrario, fosse il contrario. Il piano cosa serve? Oltre naturalmente a mappare e valutare il rischio, serve a che cosa? La parte più importante è quella finale, cioè devi indicare quali sono le misure che tu intendi adottare. E devo dire questo, che lo si vede proprio dall'allegato, moltissime però di queste misure diciamo che non nascono oggi, lo si vede quando io indico la tempistica di attuazione, ce ne sono alcune che sono molte, sono costanti, vuol dire che noi già le avevamo messe in campo. E questo perché? Perché si tratta di una serie di procedure che sono già delineate anche dal codice degli appalti, quindi si tratta di andare poi alla verifica sempre con un report che è a fine anno, di verificare se tramite delle relazioni apposite da parte del responsabile, una serie di verifiche che vengono fatte anche in corso d'anno, se tutte queste azioni che noi mettiamo e nelle quali indichiamo anche chi sono i responsabili, e naturalmente nel nostro ente sono sempre i responsabili di settore, vista la dimensione abbastanza ridotta del nostro ente, se queste azioni vengono messe in campo. Quindi diciamo che sono tutta una serie di azioni e di controlli incrociati che ci possono aiutare a presidiare e a tenere sotto controllo. Nella mappatura sono stati indicati anche degli indicatori. Gli indicatori sono molto importanti perché sono quella serie di situazioni che ti possono anche, qualora danno dei valori particolari o si scostano, diciamo, da quello che deve essere il corretto modalità di gestione, possono essere un campanello d'allarme, dei segnalatori che insieme a delle anomalie che tu verifichi ti possono indurre anche magari a una maggiore verifica, ecco, un'attività ulteriore oltre a quella prevista. Quindi noi abbiamo fatto, come vi dicevo, per l'area dei contratti pubblici, vedete, c'è stata la mappatura dalla programmazione già dei lavori o dell'acquisto di beni e servizi fino quindi alla seconda fase, la fase della progettazione, la terza fase selezione del contraente, questo l'ha proprio delineato Cantone, tutto questo distinguo. La quarta fase, arrivo, è stata la fase della verifica, aggiudicazione e stipula del contratto, la quinta è stata la esecuzione del contratto per arrivare all'ultima rendicontazione del contratto, quella che prevede naturalmente l'emissione, la redazione o del certificato di collaudo o il certificato della regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi. Dopodiché, dopo aver fatto questo lavoro, che come vedete è abbastanza impegnativo, insomma, da questo punto di vista, abbiamo però ripreso un po', abbiamo fatto una mappatura anche dei macro processi esistenti nel settore, quindi siamo andati a prenderne anche ulteriori rispetto a quelli del 2014 e quindi abbiamo fatto anche questa analisi sempre per tutti i nostri settori del comune. È chiaro che qui abbiamo dei valori, logico, rispetto a quello dell'area dei contratti pubblici un po' più bassi, però ci sono alcuni settori sempre nell'area tecnica o nell'area, voi lo capite, logico, edilizia urbanistica, è chiaro che anche qui cominciamo di nuovo a risalire perché sono processi in cui c'è anche una certa ampia parte di discrezionalità e quindi da questo punto di vista anche qui occorre mettere in campo tutta una serie di azioni necessarie. E sono indicate tutte queste nell'allegato 2, sempre nello stesso modo, indicando chi è responsabile, quali sono gli indicatori, le misure da mettere in atto e il responsabile. Ecco, preciso che il piano è triennale, quindi ci sono azioni, non tutto si deve fare, tutto è subito naturalmente, tutto compatibilmente con le risorse dell'ente, quindi ci sono alcune misure per le quali il termine è il 31 dicembre di quest'anno, altre, ed è giusto che sia così, sono proiettate sul 2017 e sul 2018, che poi naturalmente andremo a vedere, può anche darsi che vengano modificate, aggiornate, spostate, anche perché sono in arrivo delle importanti novità. Usciranno nei prossimi mesi il nuovo codice degli appalti, che credo che modificherà profondamente l'intero quadro, quindi ne dovremo rivedere. Sono in arrivo anche i decreti delegati della riforma Madia in materia anche di trasparenza e di semplificazione. Quindi guardate, è un mondo adesso in grande evoluzione, quindi non lo so, il lavoro è stato fatto, vedremo poi se è necessario un aggiustamento, vedremo quello che sarà necessario fare. Quindi, Dopodiché, poi arrivo a dire che cosa? Arrivo a dire, ecco, volevo precisare che per l'area della ragioneria, naturalmente, visto il passaggio di stasera, mi sembrava inutile fare un lavoro ulteriore per il loro sottore, perché è chiaro che la mappatura dei processi verrà poi fatta dall'anno prossimo in sede di Unione, quindi abbiamo fatto la mappatura dei processi che già erano stati fatti nel 2014, ecco, non siamo andati a tirarne fuori di ulteriori. Che cosa diciamo? Il piano si accompagna anche a una sezione del piano anticorruzione e il piano della trasparenza, è l'altro pezzo importante, perché voi capite, la trasparenza è una, naturalmente, è una parte fondamentale che serve anche a ridurre o prevenire la corruzione, perché il fatto di dover pubblicare tutta una serie di dati, questo vuol dire anche un controllo sociale e un'attenzione anche su tutta una serie di attività della pubblica amministrazione. Qui lancio una dico solo, questa non è una critica, però devo dire questo, che effettivamente abbiamo detto anche prima, la normativa adesso ci impone una pubblicazione così elevata di dati che è diventato, sta diventando un problema, un aggravio non da poco per i comuni che non hanno naturalmente dotazioni amministrative piuttosto elevate, quindi sta diventando un adempimento sempre più forte, e in questo ci deve aiutare una problematica che noi abbiamo, che ho sollevato in sede di SIA, naturalmente in Unione, perché il servizio informatico ci deve aiutare in questo, perché succede che cosa? Che i responsabili di diversi uffici devono pubblicare gli stessi dati 3 o 4 volte, perché non abbiamo il nostro programma degli atti, non riesce in maniera automatica a estrapolarli, quello che deve essere naturalmente, perché una volta che io scrivo una determinata delibera deve essere il programma in grado da lì di tirar fuori i dati che poi mi servono da pubblicare in apposite tabelle nell'apposita sezione amministrazione. Questo per ora per noi non è possibile, è una cosa che manca, io l'ho anche scritto, l'ho ribadito, perché dobbiamo per forza, ma non ce l'ho solo io, ce l'hanno anche, perché il programma applicativo è uguale, quello di Acropolis, purtroppo è carente da questo punto di vista, e spero si riesca quantomeno quest'anno in questo senso un po' ad alleviare. Per finire nella parte finale ho indicato anche misure ulteriori, oltre a quelle che vi dicevo dell'allegato 1 e 2, ma sono misure che noi avevamo già alcune naturalmente dal 2014, nel senso che il programma naturalmente a trasparenza va aggiornato tutti gli anni, il codice di comportamento è un'altra parte importante, nel senso che noi l'abbiamo approvato, è uguale per tutti i comuni e per l'Unione naturalmente, dovrà essere rivisto, aggiornato, diciamo, con le ultime modifiche. Molto importante, noi qui abbiamo fatto una cosa secondo me rilevante l'anno scorso, cioè abbiamo naturalmente pensato insieme agli altri, anche perché siamo sempre noi in Unione, la formazione sta diventando sempre di più unica, perché le risorse così da soli non facciamo niente, non ne abbiamo più nei bilanci, messi insieme riusciamo a fare qualcosa di più rilevante, quindi questa formazione è obbligatoria, è prevista dalla legge, la formazione in materia anticorruzione, perché ribadiamo questo, noi possiamo fare tutti i piani che vogliamo, la corruzione è un fenomeno culturale, cioè bisogna capire le regole e le devi condividere, le devi far tue, perché altrimenti in Italia credo che abbiamo anche troppe norme, io credo, semmai dovremmo andare in direzione opposta da questo punto di vista, e non è sempre imponendone delle nuove o vietando che noi riusciamo a arginare il fenomeno, non credo che sia così semplice e semplicistico, quindi devi sempre più diffondere e ribattere il principio della correttezza dei comportamenti. Allora, il codice di comportamento e sull'anticorruzione abbiamo fatto un modulo apposito in tutta l'Unione che ha riguardato tutti i dipendenti, con un modulo naturalmente più approfondito per i dirigenti e responsabili, un altro modulo più semplice che ha coinvolto, anche per farvi capire, l'ultimo degli operai, cioè proprio tutti, anche le qualifiche più basse, perché ognuno nel suo ruolo ha comunque tutta una serie di regole del quale deve essere messo a conoscenza. E il codice di comportamento è questo, sono il decalogo un po' che per noi, che dice, indica quali sono i comportamenti consentiti, quelli non consentiti, quelli che non si può fare e a che cosa si può andare incontro in caso di in cui si contravviene, si apre anche tutto un discorso procedimento disciplinare, insomma, da questo punto di vista. Quindi questa formazione è stata fatta, molto soddisfacente, e verrà ribadita nuovamente, perché proprio è una formazione obbligatoria che devi periodicamente sempre andare, naturalmente, vedremo quali tipo di moduli, ma è previsto naturalmente nel triennio sempre l'effettuazione ancora di queste. Poi abbiamo due misure particolari che riguardano il dottor Piva, il dirigente del servizio del personale, ma naturalmente si estendono a tutti noi, perché c'è la digitalizzazione del procedimento di reclutamento, cioè il fatto di poter presentare domande di concorso esclusivamente online. E voi capite, anche questa è una bella misura di semplificazione e trasparenza anche questa, da questo punto di vista, e anche l'aggiornamento necessario, sempre è un suo obiettivo del regolamento dei concorsi, perché ci sarà particolare attenzione alla semplificazione, alla rotazione e alla trasparenza. Continuiamo sempre di più a incentivare, ce l'abbiamo sempre nei nostri obiettivi, l'utilizzo del mercato elettronico, e voi lo vedrete anche nei dati che io metto nel piano. Noi avevamo un obiettivo del 70%, siamo arrivati come report a fine anno, il 90% degli acquisti di beni e servizi nel nostro ente sono stati effettuati tramite mercato elettronico, e questo è un dato molto importante da questo punto di vista, e questa è una misura anche qui comprensibile, sempre di maggiore trasparenza e semplificazione. Anzi, Consip sta sempre di più implementando anche le merceologie, i beni e i servizi che si possono acquistare, quindi anche questo, lo capite, è una direzione obbligata naturalmente, che porta anche a una riduzione dei tempi, in molti casi, non sempre, però in molti casi anche dei costi. Poi ci sono le norme che prevedono interventi preventivi sui bandi contratti, perché abbiamo già da tempo il divieto di inserire clausole di arbitrato, perché si ritiene che l'arbitrato comunque sia una misura che possa favorire determinati fenomeni corruttivi, quindi noi nei nostri contratti mettiamo sempre che ci rivolgiamo in caso di contenzioso al giudice naturale, insomma, da questo punto di vista. Il servizio di vita privata è una misura che aveva già, ribadiamo, una misura che aveva già da tempo, fa il controllo di tutte le pratiche edilizie e anche delle pratiche di agibilità, quindi anche questa è una misura naturalmente di anticorruzione e trasparenza. Modulistico online è un obiettivo che abbiamo insieme sempre con l'Unione, pian piano vedremo insieme, in collaborazione sempre con il SIA, di attivare dei servizi per caricare modelli e stanze online. Pian piano vedremo di diffonderlo sempre di più sui vari servizi comunali, e poi c'è sempre il controllo amministrativo contabile, quello che io faccio ogni 6 mesi successivamente sugli atti. Quindi, come vi dicevo, voi vedete nella parte 9 il ciclo della performance. Cosa che diciamo? Diciamo che le misure si devono collegare sempre più con i nostri obiettivi che ci diamo, il piano della performance, e questo è il PEG. E quindi, come vi dicevo, noi ne avevamo nel 2015 l'obiettivo trasversale per l'incremento del ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi in economia, ha portato a risultati molto soddisfacenti, con l'utilizzo di oltre il 90% degli acquisti di beni e servizi. Finisco per dire, giusto per chiudere, che l'altra sezione è quella della trasparenza, come mi dicevo, quindi laddove, adesso la vado a trovare, sono indicate anche qui le misure che noi mettiamo in campo. Quindi il sito web istituzionale, che va naturalmente tenuto costantemente aggiornato, il fatto che risponda anche naturalmente ai criteri della bussola amministrazione trasparente, il tema sempre qui della formazione, viene ripetuto quello che è scritto nell'anticorruzione. Poi abbiamo sempre gli interventi, come dicevo prima, e infine quello che vi dicevo sempre, è sempre uguale un po' la tematica, la modulistica esistente e l'aggiornamento, quello online per nuovi servizi. E l'ultimo è il prontuario, che è, cos'è? Il prontuario l'avevamo anche da prima, l'abbiamo solo aggiornato con le ultime modifiche, nel quale indichiamo, e da qui lo potete proprio vedere, quanti atti noi pubblichiamo. Devo dire che forse quelli che non pubblichiamo ormai sono residuali. Volevo solo dire una cosa, che proprio guardavo oggi per una verifica che ho fatto, proprio che riguarda voi amministratori, siccome il Comune di Campogalliano è sotto i 15.000, quindi per quanto riguarda gli amministratori non soggiace agli obblighi che invece a Soliera, per farvi un esempio, che riguardano la situazione patrimoniale, il reddito, era rimasto un refuso, quindi nella pagina dove si parla degli organi di indirizzo politico amministrativo va cancellata l'ultima, che è la dichiarazione relativa ai beni immobili, beni iscritti pubblici, registrazione, quote, perché questa è una dichiarazione al quale voi non siete tenuti naturalmente, mentre invece il Comune di Soliera lo deve, è obbligatorio. Com'è? Sì, no, naturalmente, stiamo parlando 15.000 e oltre, è chiaro, questo sì, ormai siamo già collaudati. La prima volta è stato, non mi ricordo, le polemiche che ho sentito, guardi, c'è chi ho dovuto, non so quante volte chiederlo, c'era proprio una resistenza, però c'era un sistema proprio sanzionatorio anche, purtroppo non potevamo fare diversamente. Adesso è stato modificato, mentre prima l'avevamo in capo noi il sistema sanzionatorio, adesso è direttamente l'ANAC e quindi si sono... come dire, abbastanza all'inizio, è anche giusto, adesso il consigliere lo sa, con le nuove elezioni il consigliere sa che anche quell'obbligo lì se viene eletto e quindi forse sia anche più, c'è un'accettazione naturalmente delle regole, poi potremmo disquisire se sia giusto o meno, ma questo è un altro tipo di ragionamento, insomma.
Bene, grazie a dottoressa Rocchi per la presentazione giustamente approfondita. A chi la parola? Domande, se ci sono delle domande, facciamo un giro di domande se prima, no, altrimenti direttamente la discussione. Sì. Rubiani. Ma,
grazie, una domanda velocissima che è i risultati del 2015 dovrei trovare sul sito, dico bene, dei controlli, se poi ci dite il link perché io non ci sono riuscito, sarà dentro amministrazione? Perfetto. No, ma aspettavo di trovare un no, altri contenuti. Ok. No, no, va bene, non sapendo.
C'è la relazione?
Sì, sì. Inizio di quest'anno. È una trasparenza nascosta. Cioè, ho guardato un po' i titoli, no, non c'è. Va bene.
Là dentro gli altri contenuti in genere.
Ok.
Allora, chi la parola? Moscatti.
Grazie. Grazie. Non è mai facile, anche se apparentemente dovrebbe esserlo, parlare di corruzione, soprattutto nel nostro paese, paese inteso ovviamente come la nostra nazione. La corruzione in primo luogo, cioè guardate esternamente, in primo luogo appare come una forbice fortemente divaricata che si situa tra l'economia nominale e l'economia disponibile per una nazione, per gli investimenti, per la crescita, per i cittadini. Ed è fortemente favorita da una mentalità facilitatrice del fenomeno. Il grosso problema sulla corruzione è che finché non viene chiamata la singola fattispecie di cui una persona si rende colpevole, corruzione, non appare come tale. Si mantengono degli atteggiamenti che finché non vengono rilevati non appaiono poi così gravi. Per quanto riguarda il piano anticorruzione, ci teniamo a sottolineare l'assoluta positività di questo piano e della formazione che già viene svolta, viene offerta anzi, perché è un'offerta, per quanto possa essere vincolante, ma è un'offerta per il personale del comune. E ritenendo che quando il problema è di natura culturale, nulla più della formazione e anche di una riforma culturale è la risposta adeguata per andare a migliorare una situazione fortemente radicata, vorremmo cogliere con favore e anche sollecitare una proposta che è stata fatta in commissione, quella della formazione anche per gli amministratori consiglieri comunali. Pensiamo che questo sarebbe importantissimo anche per il nostro piccolo comune, perché il piano anticorruzione è complesso, è estremamente articolato e anche per chi in realtà della questione parla un linguaggio magari più vicino per questioni personali, non è facile da affrontare. E invece dovremmo proprio rendere un linguaggio comune questo. perché potrebbe veramente cambiare la situazione in uno Stato che viene fortemente rallentato da questa condizione. Quello che riteniamo fondamentale è che una persona che si abbassi al circolo vizioso della corruzione debba essere consapevole di star diventando niente più che un ingranaggio di una macchina perversa che danneggia lo Stato, l'economia e quindi i cittadini, e che danneggiando i cittadini danneggi i propri concittadini, vicini di casa e anche affetti. Nel momento in cui ci dovessimo rendere conto di questa cosa, prima di compiere l'atto e riconoscere l'atto che stiamo per compiere come un atto che rientra nella definizione di corruzione, allora, forse in quel momento, potremmo veramente fare un passo avanti su questa cosa. Concludo sottolineando ancora una volta l'assoluta positività del piano. Grazie.
Bene, grazie Moscatti. A chi la parola? Camellini.
Ci provo. Intanto penso sia è casuale, ma insomma non sia rilevante, ce lo ricorderemo, affrontare questo argomento oggi, dove oggi che è Reggio Emilia, insomma, è iniziato il processo Emilia nella sua fase più significativa. Quindi, insomma, questo a promemoria, e anche, insomma, è importante anche che si svolga questo processo in Emilia-Romagna. Questa è una scelta positiva. Io ho dato un occhio anche, al di là della documentazione, che è tanta e insomma molto elaborata, anche alle termine dell'ANAC, perché il segretario alcune cose le aveva già dette in commissione, così. In effetti si legge testualmente sull'analisi di quasi 2000 amministrazioni pubbliche che la qualità dei piani è generalmente insoddisfacente, proprio scritto così. I processi sono mappati in modo non adeguato, e poi comunque l'ANAC ammette che valutare il rischio è difficile, cioè non dice che la colpa sia solo delle amministrazioni. In parte probabilmente sì, in parte è complicato. E da qui derivano una serie di nuovi spunti, nuove proposte che il nostro piano, il segretario in quanto responsabile, ma anche gli uffici e i vari responsabili hanno implementato. Tutte cose che non sto a ripetere, insomma, perché abbiamo già detto, in particolare sui contratti pubblici. Quello che volevo sottolineare sono poche cose. La prima, anche a Carpi l'altro giorno in Unione si è accennato il fatto che comunque i nostri piani fossero già in linea quasi totalmente, insomma, con le nuove richieste dell'ANAC, per cui tutto sommato, insomma, si è fatto un lavoro molto positivo già negli anni passati, e adesso si è adeguato semplicemente, tra virgolette, perché il lavoro è stato impegnativo, alle nuove disposizioni. E quindi questo dimostra che comunque il lavoro impegnativo e sostanziale, sostanzioso, è già in opera da diversi anni. Una parola sul codice di comportamento, che non è scontato, ma io non la vedo tanto e solo come codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Chiaro che noi possiamo già agire lì, e questo è molto importante. Il problema, ma Moscatti un po' l'ha già accennato, insomma, è che è debole il codice di comportamento individuale nella società, purtroppo, etico, chiamiamolo come vogliamo, insomma. E tra l'altro sono d'accordo con quello che diceva Moscatti, è solo dico in modo diverso, ma penso sia la stessa cosa, sul fatto che come individui tutti, nessuno si può esimere da questo, ma forse si fa fatica ad avere la capacità di valutare e riconsiderare i propri comportamenti, le proprie azioni, perché una volta che si fa un'azione più o meno corretta, più o meno sbagliata, quello che manca spesso, secondo me, è la capacità di fermarsi e dire: ma quello che ho fatto va nella direzione di corruzione, di possibile corruzione, o sono assolutamente esente? Questo è un elemento importante, soprattutto in un mondo molto veloce, dove tutto si fa velocemente, o per lavoro, anche forse come amministratori, e quindi tutti noi, a partire da noi, ma tutti i cittadini, dovrebbero soffermarsi su questa cosa. E quindi il codice di comportamento, il codice etico, noi possiamo cercare di svilupparlo e approfondirlo, per i dipendenti dei nostri enti, e possiamo aiutarli in questo, soprattutto con la formazione. Formazione che, secondo me, laddove è possibile fare, in Unione soprattutto, credo che sia ben accetta da chi la riceve, insomma, perché è comunque sempre un elemento importante anche di socializzazione con altri colleghi, anche di altri comuni, penso. E l'ultima cosa che dico non riguarda tanto questo piano, però nel materiale che ci hanno consegnato in Unione c'era anche la relazione tecnica del progetto per l'osservatorio intercomunale in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, che risale alla fine dell'anno scorso. E in più c'era anche una rilevazione sulla percezione mafiosa, un'indagine quantitativa e qualitativa fatta su 400 cittadini dell'Unione più 28 stakeholder, quindi associazioni industriali, bancari e quant'altro. È interessante, magari poi lo possiamo anche leggere e condividere. Quindi è un passo che l'Unione, in questo caso, per conto poi dei comuni, sta facendo per arrivare a questo osservatorio, che è comunque uno strumento in più, che ha degli obiettivi che adesso non ricordo neanche nel dettaglio, ma insomma comunque. Quindi tutte azioni che ci auguriamo possa andare in questa direzione, però è vero che la formazione, a partire dai bambini, ragazzi e giovani fino agli adulti, è l'elemento chiave. Per quello che ci riguarda cerchiamo di fare il massimo, ma penso che si stia già facendo, insomma. Sul piano nel suo complesso il nostro voto è favorevole.
Bene, aggiungo solo un paio di particolari. Chiedo scusa. Rubiani.
No, è giusto, di solito parli per ultimo, quindi ma sarò brevissimo. Due sole considerazioni. Innanzitutto, sì, il piano è veramente un'opera ciclopica. Io mentre leggevo pensavo a chi l'ha scritto, quindi è un bel lavoro, grazie. Mi preoccupa però una cosa, non per quel che c'è scritto o non c'è scritto, ma perché effettivamente quando poi gli adempimenti diventano tanti, si fanno in automatico e quindi si perde il ragionamento del perché lo sto facendo. E sto facendo davvero bene quello che stava dicendo un attimo fa anche Cammellini. Quindi, per dire che cosa? Giusto la formazione, ma anche nel limite del possibile, perché poi la legge ci impone dei vincoli, vediamo di scremarlo e dare peso e quindi evidenza bella dove il rischio è 12 o 10 e magari 3 e mezzo, dice vabbè, può succedere, chi se ne frega, perché è un modo anche per dare anche ai cittadini un'informazione sul devi stare attento a quello, quando fai quel tipo di azione sei pericoloso e diventi pericoloso. Peraltro voteremo a favore.
Bene, ma in realtà soltanto un paio di considerazioni che avete poi già fatto voi, insomma. Confidiamo molto, ringrazio la dottoressa Rocchi per il lavoro svolto, perché l'avete già detto voi consiglieri negli interventi, è un'opera ciclopica, insomma è stato un grande lavoro, diverse settimane, ogni volta vieni dove sei, sto facendo piano anticorruzione, era il refrain di queste degli ultime settimane veramente. Però a parte questo, ho molta fiducia in quelli che sono questi controlli incrociati che propongono, no? Perché davvero la preoccupazione c'è, ce l'ho come sindaco, ce l'abbiamo come amministratori, credo che ce l'abbiamo tutti noi, tant'è che già forse all'inizio dell'anno o insomma quando i dipendenti hanno fatto questi corsi ho chiesto al segretario comunale di farlo anche per noi giunta, poi mi si è detto giustamente aspettiamo questo piano, mettiamo insieme tutto quanto, poi lo facciamo. E in commissione, come diceva il consigliere Mosca, abbiamo anche pensato di proporlo a tutti voi consiglieri, non solo all'amministrazione, perché davvero ci può essere il caso in cui uno non si rende conto di alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti eccetera, e quindi bisogna davvero conoscere le cose anche tecnicamente. Mi auguro davvero che servano per andare a intercettare eventuali, spero che non si verifichino, comportamenti un po' così all'italiana, me lo sento di dire, visto la pessima figura che facciamo in questa classifica in cui ci classifichiamo al penultimo posto, e che questi controlli incrociati riescono a davvero intercettare eventuali comportamenti che riescono a sfuggire a quello che può essere la legge normale a cui tutti dovremmo fare seguire, ecco. E vero è che, e anche questo l'avete detto, c'è un discorso di educazione culturale alla legalità in generale, che comprende ovviamente l'anticorruzione. Io credo che i politici non siano peggio o meglio degli altri, siamo espressione della società. Se c'è una società che è fondata sulla legalità, anche i politici lo sono, perché siamo educati nelle nostre scuole, con le nostre famiglie, nella vita quotidiana. E se è una società invece che comincia a traballare, anche poi l'espressione politica fa la stessa cosa, qua non faccio differenze in questo momento di partiti, ma dico la politica in generale. E quindi è chiaro che è molto importante anche il discorso educativo a tutti i cittadini, a tutti quanti. Non vi nascondo che negli anni che ho di esperienza amministrativa, da assessore poi da sindaco, Non poche volte, non solo in temi che citava Rubiani, quelli da punteggio 10-12, gli appalti, la parte tecnica, eccetera, insomma i lavori pubblici, ma anche in scelte quotidiane, dal posto in graduatoria al nido, al posto in graduatoria in casa protetta, i cittadini a volte vengono a chiederti cose non palesemente di corruzione, però di pensare ancora a quel modo che io dico di vecchia politica, ma evidentemente non è vecchia, che è di dire: ma ci puoi fare qualche cosa, mi puoi dare una mano, mi puoi dare eccetera eccetera. E all'inizio è ancora stupore, ma io delle volte e lo dico al cittadino: ma non ti rendi conto che mi stai chiedendo una cosa illegale? Perché noi facciamo, gli amministratori fanno i regolamenti che con i criteri dei punteggi, ma poi i punteggi vanno rispettati. Adesso dico una banalità, quindi è veramente in tutti i settori un po' questa cosa, insomma. Quindi è chiaro che bisogna educare i cittadini, gli adulti e ovviamente, come diciamo sempre, i ragazzi, perché pensando poi al futuro della nostra società. Avete già citato l'osservatorio sulla legalità che abbiamo iniziato, insomma, a mettere in piedi, a vederne la fattibilità anche su indicazione della regione. L'altra cosa che abbiamo un pochino messo in piedi è, questo riguarda la legalità legata al crimine organizzato, le mafie, ma non solo. Proprio la settimana scorsa a Carpi, è stato per tutta l'Unione Terre d'Argine, è stato aperto il primo sportello del centro studi Paolo Borsellino, non situato in Sicilia, in Italia, perché ce n'è qualcuno anche all'estero. Quindi è stata presente Rita Borsellino sia nella presentazione alla cittadinanza il lunedì sera, non c'era molta gente, non c'era gente di Campo Gagliano, ma insomma poi ci lavoreremo lo stesso. E al martedì l'abbiamo ricevuta come patto per la scuola, quindi nel settore istruzione, con tutti i dirigenti e qualche rappresentante di insegnanti di tutti i nostri istituti comprensivi e scuole superiori dell'Unione Terre d'Argine. Quindi c'era una sala veramente affollata e abbiamo parlato di cominciare a fare quest'altro anno, vedremo come, insomma, nell'autonomia scolastica, naturalmente nel rispetto dell'autonomia, cominciare a iniziare anche progetti di legalità, perché non ci siamo abituati, c'è l'educazione civica, questo sì, c'è sempre stata, ma nessuno di noi sente dire, probabilmente insegna anche proprio con questa terminologia, cioè non si sentono bambini, non si sentono adulti dire: ma questa cosa è legale o è illegale, è lecita o è illecita. Sono termini che noi forse li diamo per scontati, ma sono un po' decaduti, e quindi c'è davvero da fare un lavoro che dovrebbe rendere nel futuro, speriamo, inutile tutta questa serie di questo lavoro. Ma insomma, nel frattempo, da una parte c'è il controllo sempre più attento, insomma, diciamo così, e profondo negli atti adesso che riguardano qui il comune, ma in generale l'amministrazione è davvero impegnata a ricominciare un discorso di educazione della legalità di tutta la cittadinanza. Bene, mettiamo a votazione allora il punto numero 5, quindi il piano anticorruzione. Chi è a favore? Bene, con grande piacere, dico. È stato votato all'unanimità, stessa cosa per l'immediata eseguibilità. E bene, grazie, finito consiglio.